Buongiorno a tutti, benvenuti a questo convegno che è stato organizzato dal professor Sandrini in collaborazione con Feltrinelli e Ponte di Arona per ricordare la figura di Giannino Piana. Il titolo è Un'etica per tempi incerti, comunicare il vero e il falso nell'era digitale. Abbiamo presenti a questo convegno molto importante il professor Walter Minella, che è qui alla mia in sinistra, e poi il professor Andrea Loffi. Avrebbe dovuto essere presente anche l'organizzatore Giorgio Sandrini, ma è impossibilitato per motivi di salute. Quindi ho inviato un video che sarà poi proiettato grazie all'aiuto del signor Luigi Bellini, ecco. E quindi ecco, abbiamo pensato di collocare questo video alla fine, un video piuttosto importante, con un tempo piuttosto esteso. Poi ci sarà anche l'intervento di Partecipazione e Solidarietà, l'associazione che aveva fondato il professor Giannino Piana, che poi è andata sciogliendosi alla sua morte, che è avvenuta, se non vado errato, nell'ottobre dello scorso anno. Quindi questo convegno cade un po' anche per festeggiare, per ricordare in modo positivo anche i suoi insegnamenti. Allora, diciamo un attimo chi era Giannino Piana. Recentemente scomparso, è stato teologo morale, tra i più importanti ed influenti. Già docente di etica cristiana all'Istituto di Scienze Religiose di Urbino, di etica ed economia alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino. È stato presidente dell'Associazione Teologica Italiana per lo studio della morale. Ha diretto diverse collane ed è autore di innumerevoli libri, tra i quali ricordiamo 4 volumi dedicati alla morale pubblicati da Cittadella Editrice. Presentiamo anche il professor Minella, ha insegnato filosofia e storia nei licei, si è occupato di dispotismo orientale, traducendo moltissimi volumi da russo. Ha collaborato per diversi anni con il mondo operaio e dal 2016 pubblica mensilmente recensioni di opere di narrativa e saggistica sul sito internet dell'Università di Pavia. Ha curato il libro postumo del filosofo esistenzialista cristiano Pietro Primi, 26 secoli nel mondo dei filosofi, ha scritto anche la monografia di Pietro Primi e negli ultimi 10 anni è stato relatore di vari convegni dedicati proprio alla figura di questo importante filosofo, curando anche la pubblicazione dei suoi atti. Con l'editore Mimesis è tra i curatori del volume L'invasione della vita e di quel che resta del sacro. Con Giannino Piana ha collaborato, scrivendo l'Ecologia integrale di Papa Francesco, Radici spirituali in una prospettiva di salvezza per l'umanità, con la prefazione proprio di Giannino Piana, questo del 2024, quindi recentissimo. Veniamo ad Andrea Loffi, giovanissimo, classe 91, insegna filosofia e storia nei licei, è dottore di ricerca in filosofia, la sua tesi di dottorato, discussa presso l'Università di Trento, ha riguardato il filosofo esistenzialista cristiano Pietro Primi, mettendone a fuoco in particolare la filosofia della religione. E tra i curatori di alcuni volumi, quali Credere oggi in Dio e nell'uomo ancora e nonostante, Etica oggi tra empatia e libero arbitrio, Quel che resta del sacro, credo scritto in collaborazione con Minella, La coscienza divisa da Antonio Rosmini a Pietro Primi. Venendo a Giorgio Sandrini, è stato professore ordinario di neurologia all'Università di Pavia, direttore del Dipartimento anche di neurologia e neuroriabilitazione dell'Istituto Manzini di Pavia. È presidente della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica e anche della Federazione delle Società Europee delle Neuroscienze. Quindi si occupa sostanzialmente di neuroscienze. Ha pubblicato oltre 300 articoli su riviste internazionali, innumerevoli libri in ambito nazionale e internazionale riguardando varie tematiche nel campo sempre delle neuroscienze. Ha promosso vari convegni dedicati al rapporto tra neuroscienze e filosofia. Veniamo adesso al testo del convegno, che è comunicare il vero e falso, la comunicazione tra oggi tra mondo digitale, etica e neuroscienze, che è il volume che trovate in fondo grazie alla libreria Feltrinelli Ponte di Arona, che ci assiste appunto in questo convegno. È un testo molto importante in cui ci sono vari articoli dei nostri protagonisti, quindi ci sono contributi di Giorgio Sandrini, di Walter Minella e anche dell'Andrea Loffi, oltre che forse l'ultimo contributo di Giannino Piana, quindi anche un significato particolare, no? Perché lo ricordiamo anche con l'ultimo suo scritto. Adesso, se Quindi seguiamo un attimo la scaletta che ci siamo prefissi. Vorrei chiamare qui le esponenti di partecipazione e solidarietà. Mi sembra che ci sia Andrea Vassura, ma eccolo qua, troppo davanti per vederlo. Ciao Andrea,
ciao.
Che ci parlerà appunto di Giannino.
Grazie a tutti per essere intervenuti e per essere presenti, grazie agli organizzatori che hanno pensato di invitarci e di darci lo spazio perché ci sia una testimonianza e un ricordo da parte nostra di quello che Giannino ha fatto per la Roma, di quello che Giannino è stato per noi di Roma. L'Associazione Partecipazione e Solidarietà quindi mi ha delegato a rappresentare i propri gli eventi e quello che è successo negli ultimi 10 anni. Nacque da Roma questa associazione alla fine degli anni 90 da un gruppo di persone attive già nel volontariato sociale che sentivano l'esigenza di una partecipazione più consapevole dei cittadini alla vita civile con un'importante attenzione alle realtà di emarginazione del territorio. Le collaborazioni con altre associazioni e con il mondo delle scuole vennero da subito ritenute fondamentali. Le particolari tematiche attenzionate, infatti, per essere adeguatamente affrontate, richiedevano, oltre che l'intervento delle istituzioni, anche un coinvolgimento dell'intera cittadinanza. Si prefigurava quindi un ruolo maggiormente partecipativo, da qui il nome, oltre che di conoscenza sui cambiamenti sociali, politici e istituzionali in atto, con particolare attenzione alle fragilità, alle marginalità e ai disagi. Un invito a dare il proprio personale contributo alla ricerca di soluzioni, creando le premesse per una convivenza più umana e solidale. Giannino Piana fu sicuramente un attento testimone dalla nascita di questa associazione e dal 2013 si avvicinò e collaborò in maniera importante alla sua attività, tanto ne venne nominato immediatamente presidente. Questa carica ricoprirà sino alla sua scomparsa e sino alla chiusura dell'associazione. La sua presidenza ha dato un nuovo slancio all'associazione stessa, grazie ai tanti stimoli che da lui arrivavano e alle importanti conoscenze personali di Giannino che hanno permesso, come associazione aronese, di avere come ospiti illustri relatori. Attraverso dibattiti, incontri con autori e convegni svolti sul territorio di Arona sono stati affrontati e discussi temi per una cittadinanza responsabile, quali la riforma dello Stato sociale, il lavoro e la disoccupazione giovanile, la disabilità psichica, le nuove povertà, la sfida dell'immigrazione, la legalità e la libertà, situazione carceraria, ma anche questioni interculturali, interreligiose, come il confronto con la cultura islamica. Un tema molto attuale e molto sentito dalle nuove generazioni caratterizzò gli ultimi anni dell'associazione, con diversi incontri, insieme alle scolaresche, fatti relativamente all'ambiente. Questione che Giannino riteneva strettamente connessa alla questione sociale. Nel documento di presentazione di questo convegno e di questi due nodi critici, Giannino scriveva: i due fenomeni, diseguaglianze sociali e crisi ecologica, non sono, nonostante le apparenze contrarie, del tutto disgiunti, ma anzi sono tra loro strettamente intrecciati. Alla radice dei fenomeni segnalati vi è infatti il sistema economico-sociale dominante, guidato da logiche liberiste basate su criteri di mera efficienza produttiva. La radicale disattenzione al rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona umana e l'espropriazione dell'ambiente sono dunque la conseguenza della radicale assenza di riferimenti valoriali ritenuti un impedimento al dispiegarsi delle leggi dell'economia concepite come immodificabili. Anche gli incontri sull'ambiente, fatti in collaborazione con gli istituti, però non si limitavano a prendere coscienza dei problemi, ma dedicavano ampio spazio e proposte quali l'economia circolare, il cambio degli stili di vita, l'emergenza educativa. L'obiettivo, soprattutto con gli studenti, ma anche con i cittadini, era quello di offrire un accostamento in chiave interdisciplinare ai diversi aspetti delle crisi ecologiche, prendendo coscienza della sua reale consistenza e assumendosi l'impegno responsabile di concorrere, ciascuno con il proprio contributo, alla sua soluzione. Un tema tra gli ultimi affrontati dall'associazione si è ispirato in particolar modo, da Giannino è stato ispirato, e riguardava i rischi di una prospettiva post-umanista, come cambiamento della natura umana. A tale proposito, sempre nella presentazione di questo convegno, Giannino, il convegno si intitolava «Dove va l'uomo?» dal postmoderno al postumanesimo, Giannino scriveva: oggi si va dal rifiuto dell'ideologia, anche nelle forme più pragmatiche, quindi il post-ideologico, al superamento della democrazia rappresentativa in nome della democrazia diretta, la post-democrazia. Dal fenomeno crescente ed allarmante delle fake news, la post-verità, all'uso di nuovi strumenti di comunicazione e alle loro ricadute sugli sviluppi delle relazioni umane, fino alla trasformazione dell'umano, cioè il post-umanesimo, dovuto all'avanzare di una serie di processi, intelligenza artificiale, neuroscienze e manipolazioni genetiche, che hanno a che fare con lo stesso destino della specie umana. Anche in questo caso l'indicazione degli esperti dei diversi settori coinvolti, fatta da Giannino, in stretta collaborazione con Liceo Fermi, aveva l'obiettivo di mettere criticamente a fuoco le ambiguità della situazione attuale, segnalandone gli scenari che si aprono, ma soprattutto indicare piste alternative da percorrere per creare le condizioni per una vera umanizzazione. In conclusione, riteniamo noi tutti che Giannino ci ha insegnato a leggere con lucida analisi le realtà del nostro tempo incerto, aiutandoci a ricercare il senso profondo del nostro vivere, guardando senza paura nuovi orizzonti, con fiducia nelle capacità dell'uomo. Ha testimoniato noi tutti i valori del cristianesimo da persona libera quale lui era, di totale rispetto della laicità del singolo, dello Stato e delle istituzioni. Ci ha testimoniato, come ha scritto di lui il cardinale Ravasi, in modo trasparente la bellezza della ricerca, la gioia del credere, l'attrattiva della verità, l'amore per l'essere umano. Giannino, uomo sereno che genera serenità, e così noi lo ricorderemo.
Grazie Andrea per questo bello ricordo, anche carico di affetto. Mi fa piacere che abbia parlato anche del riferimento alla scuola, che era uno dei suoi target, uno dei suoi interventi, in cui è necessario agire, e il motivo per cui gli insegnanti che oggi partecipano potranno ricevere un attestato di partecipazione valido per l'aggiornamento. Qui ci sono le schede, chi desidera può venire a prendere e se le compila e vale come aggiornamento. Per entrare un po' nel merito dell'argomento del convegno, il tema del vero e del falso appare di particolare attualità in un'epoca, la nostra, denominata ambiguamente della post-verità, in cui le false notizie non sono più confinate in controversie circoscritte, ma caratterizzano veri e propri scontri di civiltà e condizionano profondamente le nostre scelte e i nostri comportamenti. Altro aspetto rilevante riguarda il profondo impatto che stanno avendo le nuove tecnologie digitali che, se da una parte ampliano le possibilità di interazione, dall'altra pongono problemi etici rilevanti per la possibilità sempre più sofisticata di falsificare dati, immagini nel mondo virtuale che ormai domina le nostre vite. D'altronde, le interpretazioni dei meccanismi dell'inganno e dell'autoinganno stanno ricevendo negli ultimi anni interessanti chiavi di lettura da parte delle neuroscienze, aprendo inedite prospettive in campo neuroetico. Il libro cerca, raccogliendo i contributi di studiosi operanti in diverse aree e discipline, di discutere criticamente di queste problematiche, partendo anche dalle loro radici storiche. Adesso lascerei la parola al professor Minella.
Grazie. Sono molto lieto di partecipare a questo convegno in onore di Giannino Chiara, perché, come è stato detto, come voi sapete molto meglio di me, è una persona straordinaria per intelligenza, cultura, e straordinaria per umanità. Attenzione, le due cose non sempre vanno insieme. Si può essere molto, molto intelligenti e poco capaci sul versante umano. Ecco, Giannino era invece così, è una persona straordinariamente intelligente. Si sente? D'accordo, grazie. Dicevo, Giannino era una persona da una parte straordinariamente intelligente e straordinariamente colta, dall'altra parte straordinariamente umana. E questo binomio difficile in lui trovava un'espressione che voi avete avuto il privilegio di conoscere, che però è conosciuta e riconosciuta anche in Italia, perché Giannino è uno dei grandi intellettuali, dei grandi maestri della cultura italiana contemporanea, e questo va sottolineato. Voi ad Arona avete il privilegio di aver avuto un maestro della cultura italiana contemporanea attivo tra di voi. Ecco, se voi prendete questo libro in cui appunto abbiamo riportato, il primo saggio che abbiamo riportato è un saggio di Giannino. Io l'ho riletto più volte, Antropologia ed etica della comunicazione, si intitola il saggio. E devo dire che ogni volta che lo rileggo rimango colpito dalla lucidità, dalla chiarezza e dalla profondità insieme. Quindi essere profondo e insieme chiaro, questa è una caratteristica molto rara. Solo i grandi maestri sanno essere. E lui, alla sua età, questo saggio l'ha scritto che era già molto malato fisicamente, però aveva una meravigliosa lucidità intellettuale. Infatti vedrete, chi di voi leggerà il libro, vedrete come lui si muove nelle problematiche contemporanee. Diciamo che il tema della comunicazione tra mondo digitale, etica e neuroscienza, ecco, io insisterei su questo tema, che è l'oggetto poi prioritario dell'interesse di Giannino, etica. Perché, attenzione, il mondo digitale corre il rischio di avanzare su una strada che prescinde completamente dall'etica e quindi prescinde completamente dall'umano. Cioè, c'è un pregiudizio in cui possiamo incorrere il pregiudizio che le tecnologie siano comunque apportatrici di progresso. Certo che lo sono, certo che in parte lo sono, ma attenzione, ma se guidate, se controllate dall'uomo, voglio dire, noi oggi non condividiamo più l'idea di un grande filosofo francese del secondo Settecento che si chiamava Condorcet, secondo cui la scienza e la tecnica di per sé avrebbero portato il risultato di un miglioramento della condizione dell'uomo. Attenzione, Condorcet era una persona intelligente, una persona geniale, quindi non diceva sciocchezze. Una parte di verità c'era sicuramente in quello che diceva, una parte di verità. Per esempio, noi che vedo che la maggior parte di noi è abbastanza anziana come me, si ricorda come erano i tempi 50-60 anni fa. E magari con il soccorso della storia, perché possiamo sapere che la durata della vita è enormemente cresciuta, la qualità dell'alimentazione, eccetera. Sappiamo di avere avuto tutti questi vantaggi, però oggi sappiamo anche che la tecnica può distruggere il mondo. Attenzione, non sembri una frase ad effetto questa. Dopo Hiroshima e Nagasaki, noi abbiamo un numero di armi atomiche tali da distruggere non una volta il mondo, ma diverse volte il mondo. Quindi il problema del controllo politico, che è quindi anche un controllo etico della tecnica, diventa un problema molto molto importante. E quindi diventa un problema molto importante la questione della consapevolezza collettiva della necessità di una etica, ma politica, che controlli gli usi perversi possibili della scienza, per esempio nell'ambito delle comunicazioni. E questa è una questione che questa di una opinione pubblica che faccia un controllo etico e politico sulle possibili fuoriuscite della della scienza e della tecnica, questa è una questione molto importante. Allora, il problema però è questo: come siamo messi noi adulti, come sono messi in particolare i giovani per quanto riguarda questa questione? Non so se sono stato, mi sono espresso in modo sufficientemente chiaro, la questione del rapporto con le conquiste tecniche scientifiche che influiscono sulla vita di tutti i giorni. Abbiamo la consapevolezza noi adulti, e noi e i ragazzi ancora di più, abbiamo la consapevolezza che spesso queste conquiste tecnico-scientifiche possono essere tanto portatrici di benefici quanto portatrici di danni? Ci rendiamo conto della ambivalenza, termini tecnici, cioè della validità in positivo ma anche validità in negativo possibile? Tra un po' sentirete una testimonianza e una riflessione che io personalmente trovo straordinaria del mio amico Andrea Loffi, che è pubblicata in questo volume e che racconta la sua esperienza in un istituto professionale della Lombardia. La quotidianità dei ragazzi, la cultura quotidiana dei ragazzi in una scuola professionale delle nostre zone. Beh, lui adesso interverrà brillantemente come sempre. In realtà, da quello che dirà, io credo che si debba dire che c'è molto, molto, molto da preoccuparsi. Cioè, è come se, come dire, si fossero i canali di comunicazione tra l'alta cultura e le giovani generazioni, è come se si fossero chiusi. Cioè, è come se i ragazzi, però ripeto, Andrea lo preciserà meglio e più, fossero chiusi in un loro mondo in cui, per esempio, il telefonino, un aggeggio tecnologico, però è una sorta di maestro di vita. È un, ecco, il telefonino come maestro di vita. Ma ci rendiamo conto? Il telefonino come maestro di vita. Questa è una cosa angosciante. È una cosa, ma ripeto, Andrea poi... Quindi, attenzione, stiamo molto attenti, no, al fatto che ci capitano delle cose che noi assorbiamo senza essere consapevoli degli effetti, dei risultati, delle implicazioni di quello che ci succede. Questo vale per quanto riguarda i giovani, e poi ne parlerà, ripeto, Andrea in modo più preciso. Ma per quanto riguarda noi adulti, per quanto riguarda noi adulti, direi che una delle caratteristiche che noi tutti possiamo verificare è la, come dire, perdita tendenziale, per fortuna tendenziale, della dimensione collettiva, della dimensione pubblica, della dimensione politica. Per questo iniziative come quella promossa da Giannino, che ci ha ricordato il signore che è intervenuto prima, sono così preziose, perché costruiscono dal basso cittadinanza, partecipazione, riflessione, etica, ma sono purtroppo minoritarie. Perché? Perché che cosa è fondamentale? Che cosa plasma oggi la nostra vita? Per quelli che hanno una certa età, anzitutto la televisione. Diceva un grande filosofo, Popper, cattiva maestra televisione, ha scritto un libro importante, è stato tradotto anche in italiano, cattiva maestra televisione. Qua ovviamente ci sarebbe tutto un discorso da fare, però ecco, vi faccio un esempio, tanto per intenderci. Se noi volessimo considerare quali sono i messaggi che provengono per esempio dalle pubblicità. Attenzione, sono dei messaggi di vita, ci dicono tu per essere felice devi essere così, così, così. Quindi ti danno una implicita filosofia, o se non vogliamo usare questo termine, un'implicita religione, religione del piacere, del divertimento, del corpo, del denaro. Qual è diventato il valore fondamentale? Il denaro. Vi pare un messaggio poco rilevante questo? Che il valore fondamentale, non un valore significativo, ma il valore di riferimento sia il denaro. Provate a riflettere su che cosa, considerate le diverse pubblicità che vengono proposte, no? Fate questo esperimento mentale. Che cosa vi sta comunicando, oltre a comunicarvi la merce X o la merce Y? Che messaggio di vita vi sta dando? E sono messaggi che tambureggianti, che se uno non ha delle risorse sue o della sua compagnia o eventualmente della sua chiesa per rispondere, finiscono per essere devastanti. E poi guardiamo lo sviluppo ulteriore di questa tendenza, che sono i social media. I social media sono possono essere naturalmente strumenti di informazione, di comunicazione, eccetera, eccetera, ma nella maggior parte dei casi che cosa sono? Sono strumenti di affermazione autistica, direi, di un ego che è staccato dagli altri e spesso è aggressivo, odiatore, privo di comunicazione e convinto di essere assolutamente nel giusto, perché questi imbecilli, scusate il termine, non hanno il senso della criticità, della probabilità, della possibilità, della pluralità, no, sono apodittici, tanto sono poveri intellettualmente e culturalmente, tanto più sono decisi, assoluti nelle formulazioni. Questa è la verità. Capite? Quindi, attenzione, prima c'erano i giornali, adesso i giornali, sapete che stanno, i giornali scrivono opinioni meditate. Adesso invece, in questa nuova versione, non ci sono più opinioni meditate, ma ci sono, perlomeno ci sono molto meno, ci sono questi sfoghi dell'io, sfoghi di un io frustrato, aggressivo, incapace di comunicazione se non nella modalità dell'odio, della semplificazione. Insomma, sto parlando del cosiddetto populismo. Non voglio, come dire, fare un discorso politico, perché naturalmente non è questa la sede, però non posso negare la mia preoccupazione per l'ascesa alla presidenza degli Stati Uniti di un personaggio, Trump, che ha come suo programma fondamentale, lui lo dice, io direi così, la devastazione della natura. Trump è convinto che le preoccupazioni sull'ambiente siano delle frottole, delle favole, delle invenzioni di pochi intellettuali, come dire, che hanno la puzza sotto il naso. Attenzione, la devastazione della terra è uno dei fatti, uno dei fenomeni più gravi che sta avvenendo. Io mi sono portato dietro questo libro di un mio caro amico che è il professor Redi, che si titola così: SOS Terra, emergenze planetarie e negazionismo ambientale. Vi leggo la dedica, dice: ai nostri nipoti e nipotini, perché sappiano che noi almeno tentiamo di comportarci da buoni antenati e di lasciare loro un pianeta vivibile. Che cosa lasceremo loro con questa devastazione ambientale che continua e si intensifica, di cui conosciamo già le manifestazioni, perché per esempio Valencia, che cos'è? Quello che è successo in Emilia, che cos'è? Eppure non si vuole riflettere. Alcuni negano direttamente, altri negano indirettamente. Questo è un tema su cui varrebbe la pena di riflettere a lungo. Ecco, un ultimo dettaglio. Lo più stretto collaboratore di Trump è Elon Musk, che è il proprietario di X, adesso si chiama, uno dei social media più diffusi. Beh, allora capite che se c'è questa combinazione di disprezzo della natura, della terra e ideologia, comunicazione che ottunde le menti, beh, la sintesi di questi due elementi è micidiale. La sintesi è veramente micidiale. Che cosa lasceremo ai nostri nipoti? Questa, secondo me, dovrebbe essere la domanda che dovremmo porci tutti. E questa era una delle domande che Giannino ci ha insegnato a fare, a porci. Grazie.
Ma a proposito del, visto che ha parlato dell'intervento di Giannino Piana, del suo scritto, del suo articolo, qui parla per esempio di ChatGPT, quindi del pericolo di questo strumento, che di per sé è pregevole perché però rischia di sostituirsi addirittura all'uomo. E, però Giannino ha una visione diversa da quella del professor Harari, per esempio storico e filosofo, che ne dà una visione apocalittica, perché mi sembra di aver capito che Giannino spera sempre che l'uomo riesca a dominare, a capire che sta usando una macchina e quindi non invertire le parti, che diciamo, è uno dei pericoli che vengono sempre diciamo, proposti anche nei film, nei libri distopici, no? Che raccontano questo rischio. È corretto?
È corretto, sostanzialmente corretto, ma attenzione, qua tenete presente che Giannino era un uomo profondamente cristiano. In lui, attenzione, non succedeva quello che succede spesso, purtroppo. E cioè, un essere cristiani come prescindere dalle scienze e dalla modernità e dalla postmodernità. No, per lui essere cristiano era un lievito per capire meglio, più profondamente, più umanamente il mondo, nonostante tutto. Questa è la, io credo che questa fosse la sua fede profonda, che però, attenzione, era una fede che era una fede moderna, una fede profonda che si confrontava con la modernità postmodernità. Faccio un esempio, c'è una radio cattolica molto diffusa che qualche tempo fa invitava a pregare perché venisse la pioggia, perché non venisse la pioggia. Queste sono antiche tradizioni, da c'erano le processioni ad pluviam petendam, per chiedere la pioggia. Però queste sono immagini di Dio arcaiche e che mai Giannino avrebbe sottoscritto. Perché tu non devi pregare perché Dio intervenga magicamente dall'altro e ti dà la pioggia. E no, questo è il punto. La fede di Giannino era una fede matura, era una fede adulta, era una fede capace di confrontarsi con i problemi veri del tempo moderno, non di non di scappare in trovare scorciatoie e scappatoie. Per questo è un uomo così meravigliosamente affascinante.
Benissimo, grazie. Adesso passiamo la parola al professor Lotti, giovanissimo, classe 91.
Maestro,
nel senso che sei avvenuto. Ecco, quindi un'esperienza dopo il professionale, che è piuttosto traumatizzante, adesso elementare con i bimbi, magari le cose vanno meglio.
Sei anche tanto
traumatizzante. Grazie, buongiorno a tutti, buonasera. Sono naturalmente molto lieto di essere qui. Bene, Walter ha già anticipato che il mio contributo nel volume che presentiamo oggi riguardava il tema della comunicazione, della verità. Io ho dato un taglio un po' particolare nella scuola superiore, in un professionale un po' bizzarro in cui ho insegnato qualche anno fa. Oggi vi propongo una piccola riflessione, un piccolo intervento che elabora lo stesso tema ma in un modo diverso, cioè in particolare raccontandovi qualcosa della mia esperienza nella scuola elementare. Sono maestro elementare nella mia continua peripezia di supplente. Comincio da una citazione, ve la leggo. La nostra terra sta degenerando in questi ultimi anni. I segni ci dicono che il mondo sta rapidamente andando incontro alla fine. Tangenti e corruzione sono ovunque. I bambini non ubbidiscono più ai loro genitori e tutti vogliono scrivere un libro. Sembra qualcosa che potremmo aver letto stamattina su Facebook o su un qualche giornale arrabbiato, invece la citazione è presa da una tavoletta babilonese del 2800 a.C. E tra l'altro questo testo si trova in tanti meme, cioè in tante vignette divertenti che circolano in rete. Allora, fuggire dal presente verso un passato migliore, ritenuto migliore, e criticare un mondo che starebbe andando alla malora è un modo di procedere che, come ogni altra cosa, può avere il suo grano di verità, ma è un po' bolso, stanco un po' in fretta. Lasciamo stare i babilonesi, anche il poeta greco Esiodo in un suo poema che si chiama Le opere e i giorni, che risale al 700 a.C., diceva che i suoi tempi erano in preda alla decadenza, invece una volta si stava meglio e gli uomini una volta erano uomini d'oro. Stessa storia anche per il mito della caduta di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden, che racconta un po' la stessa storia, appunto, cioè cerca di fare i conti con lo stesso problema, il problema della perdita di qualche cosa che ci sembrava buono. A questo proposito, primo esempio tratto dall'esperienza delle scuole elementari, ogni tanto capita che torni la polemica sul grembiulino, che sapete una volta era obbligatorio, poi non è stato più, e ogni tanto qualche figura pubblica auspica che ritorni ad essere obbligatorio. E questo è un caso, secondo me, molto evidente di atteggiamento tipo quello dello scriba babilonese che abbiamo appena citato, cioè di uno che vorrebbe riportare indietro le lancette dell'orologio. Se sono spariti i calamai dalla scuola, non si vede perché devono restare i grembiulini che tutto sommato servivano a riparare dagli schizzi di inchiostro. Vi ho portato un pezzettino di un articolo di Rodari, che è grande, mi piace anche ricordarlo e farvi un breve elogio. In prima adoperiamo, leggiamo il suo libro Parole al telefono, che è uno strumento didattico efficacissimo. E in questo articolo del 68 sul Corrierino dei Piccoli, Rodari entra nella polemica sul grembiulino e scrive: ho chiesto l'opinione dei maestri che conosco. Uno mi ha detto: se non ci fosse il grembiulino, i bambini poveri avrebbero l'umiliazione di mostrare le loro toppe nei pantaloni ai bambini ricchi, vestiti invece come figurini. E Rodari dice: questo ragionamento non mi convince. La povertà va abolita, non nascosta. Bambini con le toppe nei pantaloni non ce ne dovrebbero essere più. Ecco tutto. Un altro maestro mi ha detto: il grembiulino aiuta la disciplina. Cosa ne diresti di un esercito senza divisa, in cui uno va con il maglione rosso mentre un caporale se ne va con il gilet a fiorellini? E nemmeno questo, dice Rodari, mi convince. La scuola non è una caserma. E sulla disciplina bisogna intendersi bene. Questo è molto importante. Secondo me, dice lui, una classe non è veramente disciplinata quando ascolta immobile e impassibile le spiegazioni del maestro, pena un brutto voto in condotta, ma quando sta facendo qualcosa di interessante. Così interessante che a nessuno viene in mente di guardare fuori dalla finestra, come accade spessissimo, di tirare le trecce alle bambine, altra cosa che accade spessissimo, o di leggere un fumetto sotto al banco, cosa che non accade più tanto spesso, invece, perché i bambini leggono poco. Un grembiule, o magari una bella tuta da lavoro, conclude Rodari, mi sembra indispensabile se si fa del giardinaggio, se si usa la macchina per stampare, cosa che accade, o se si dipinge, cioè per non sporcarsi. come simbolo di uguaglianza, oppure di disciplina, il grembiule io non lo capisco. Fine della citazione di Rodano. Però bisogna dire un'altra cosa, cioè c'è anche ovviamente del bene nel passato, e qui io direi si incontra una delle più straordinarie caratteristiche della scuola, che è quella di mettere in comunicazione, qui il nostro tema della comunicazione, mettere in comunicazione noi oggi che viviamo in un angusto presente, perché vedete, il presente, per quanto ampio, ricco, no, in cui ciascuno vive, non può che essere in fin dei conti angusto, come è angusta una pur grande isola se commisurata a un oceano. E quindi cosa fa la scuola? Dicevo, ci mette in comunicazione noi nel nostro presente con le grandi ricchezze di tutti i tempi e di tutte le culture. E questa è stata una delle intuizioni più profonde della scuola pensata da Giovanni Gentile, e naturalmente vengono sempre i brividi a citare Gentile, perché lo sapete, fu intellettuale organico rispetto al regime fascista, fu redattore del Manifesto degli intellettuali fascisti, quindi è una figura a luci e ombre, ma d'altra parte l'uomo è tutto quanto luci e ombre, e insomma non bisogna neanche buttare, come si suole dire, il neonato con l'acqua sporca. Ora, una delle intuizioni più profonde, dicevo, di Gentile fu quella di porre al centro della sua pedagogia, cioè della sua teoria dell'educazione, l'idea del dialogo con i classici, con i maestri più o meno antichi, cioè Kant o Platone, cioè Dante, Ariosto o Goethe. E qui vi faccio un esempio. Sono stato anche per un po' professore di filosofia in un liceo, e avevo una classe terza, non tanto numerosa, in cui c'era una ragazza che aveva una situazione familiare un po' obliqua alle spalle, e ne soffriva molto, insomma, no? E a un certo momento, arrivati a Platone, abbiamo visto la Repubblica di Platone, che è il suo testo politico fondamentale, e a un certo momento Platone dice: bisognerebbe togliere i figli alle famiglie e farli educare da istituzioni pubbliche, così da sottrarle ai piccoli peccatucci, ai tic, ai piccoli pregiudizi delle famiglie, un'educazione di Stato, via dalle famiglie. Quando affrontammo questo argomento, io vidi che questa ragazza ebbe un moto di subitanea attenzione e forse anche una trafittura di dolore, perché mi pareva che stesse pensando proprio ai casi suoi. Ecco, questo è un esempio di come il confronto e il dialogo con i classici, che si dà anche grazie alla mediazione della scuola, possa aiutare a pensare meglio e diversamente la nostra condizione, e se non altro possa darci il conforto di non farci sentire poi così soli e di mostrarci come certi nostri problemi, che ci sembrano così terribilmente nostri e terribilmente gravi, siano stati problemi non solo nostri e, seppur gravi, pensati e condivisi anche da altri. Torniamo però alla tavoletta babilonese. E se il burbero scrittore babilonese avesse avuto ragione, e se la barbarie fosse davvero intorno a noi e fossimo gettati in un mondo di passioni sregolate, di narcisismo, di ambizioni, di delinquenza, nella barbarie? È una domanda che vale la pena di porsi, e forse non dovremmo neanche essere troppo ottimisti. Forse aveva torto Rousseau, che era un filosofo dell'illuminismo, il quale sosteneva che l'uomo fosse di natura, per natura buono, e che fosse la società a renderlo cattivo. Certo, la società ci mette del suo, però forse, dico così un po' in modo provocatorio, forse aveva un qualche senso la vecchia idea cristiana di peccato originale, come a dire che dentro ciascuno di noi c'è una certa tendenza al male o a una certa perversione del cuore. In questo senso la scuola ha un ruolo significativo come argine o tentativo di argine rispetto all'imbarbarimento, alla barbarie. E di queste cose un po' ho parlato, come diceva già Walter, nel mio contributo nel libro che presentiamo oggi, che si intitola Storia dall'ultimo banco. Però nel frattempo, come vi ho detto, ho accumulato una qualche esperienza nella scuola elementare o scuola primaria, come si chiama oggi, e vi parlerei ancora un poco del nesso tra bambini, comunicazione e barbarie. Stavamo lavorando sulle vocali in una classe prima elementare. Arrivati alla vocale O, i bambini dovevano scrivere sul quaderno e disegnare la storia di un'oca di nome Elisa che mangia tanta uva e depone un uovo. I bambini erano un po' perplessi, quale più quale meno, ma si sono messi a copiare le paroline sulla lavagna e a disegnare l'oca. A un certo punto una bambina viene alla cattedra e mi mostra il suo disegno. aveva disegnato non già un'oca, ma una bambina di nome Elisa che depone un uovo. A che io le dico: Gioia, le bambine non fanno le uova. È l'oca che si chiama Elisa, non è una bambina, ed è l'oca che fa l'uovo. E questa mi guarda un po' spaesata e non del tutto convinta. Cito questo esempio perché mi fa anche un po' sorridere. Pensate all'importanza che ha la frequenza scolastica, il lavoro scolastico, l'assiduità nel compimento dei doveri da parte degli studenti. Fino a quel momento, quella bambina, certo, piccolina, d'accordo, ecco, però fino a quel momento lei in modo confuso pensava che le bambine potessero fare le uova. E se nessuno le avesse mai detto che le bambine non fanno le uova, ma sono i pennuti a fare le uova, certo, è un po' una cosa esagerata, però uno potrebbe quasi dire: questo è un piccolo seme che, se non debitamente così estirpato, può contribuire all'ignoranza e contribuire un pochettino alla barbarie. Certo, è un po' un'iperbole, però io vi garantisco, ho visto gente di prima superiore che non sa leggere l'ora sull'orologio con le lancette. Quindi non bisogna sottovalutare questi dettagli. Ancora una cosa. Dunque, io non ho una formazione specifica per l'insegnamento ai bambini e quindi a volte non è che mi trovi proprio a mio agio nel comunicare con loro. E per comunicare con i bambini naturalmente servono delle strategie comunicative adeguate all'età. E per parte mia io sono un tipo un po' mentale, un po' astratto, e per cui a volte mi scopro a trattare i bambini da adulti, questi mi guardano un po' perplessi, non capiscono. No? E in una terza elementare, quindi con bambini insomma già un po' grandicelli, ho a che fare con un alunno, anche qui, che proviene da una famiglia un po' sui generis, ed è un bambino superbamente irrequieto, e durante le mie ore di italiano, io faccio il maestro di italiano, diventa davvero ingestibile, nel senso che si butta per terra, canta, ruba la merenda ai compagni, fa la linguaccia, fa i versi e cose di questo tipo. Il problema grave, qui veniamo al punto davvero, è non riuscire a trovare una strategia comunicativa che sia convincente, che sia vincente in questo caso. Perché qui, allora, è importante evitare un automatismo per cui uno potrebbe essere portato a dire: beh, questo bambino da noi si dice le stupid, le naso, cioè ah, bambino stupido, è un asinello, non ha voglia, è maleducato. No, qui c'è dell'altro, perché se un bambino manifesta un comportamento così anormale, cioè fuori la norma, sopra le righe, significa che questo qui probabilmente è un modo per comunicare così, in modo inconscio, un qualche turbamento, una qualche oscura inquietudine interiore che c'è dentro di lui. La questione educativa allora qui sarebbe proprio di riuscire a stabilire un legame comunicativo con questo bambino, questo ma con tutti i bambini di questo tipo insomma, e quindi conquistarne la fiducia, in qualche modo spingerlo a verbalizzare e a prendere consapevolezza delle cause del proprio disagio. Pensate, un bambino così, lasciato a se stesso, condannato alla a un perpetuo ripetersi di compiti di castigo e note, senza un'attenzione comunicativa e terapeutica, pensate questo, crescendo negli anni, che cosa può diventare? Ecco perché mi piace usare questo termine un po' forte di barbarie, no? Ciò che mi colpisce, tra l'altro, particolarmente in questo caso, che prendo come esempio significativo, è questo comportamento a corrente alternata che dimostra, almeno nei miei confronti, cioè a volte mi cerca in modo ansioso, cercando approvazione, vicinanza, altre volte invece appunto si comporta in modo del tutto inqualificabile. E mi pare che in entrambi i casi il filo rosso sia la ricerca di vicinanza, di attenzioni, credo, da parte di una figura maschile. Ora, la mia è una diagnosi di psicologia da due soldi, ma voglio, ecco, rilevare l'importanza di riuscire a comunicare in modo efficace, ed è difficile dirlo altrimenti che non così. Perché davanti, in queste situazioni qui, si percepisce davvero l'enormità della sfida comunicativa. Quando gli parlo, questo non mi ascolta talvolta, e talvolta non mi guarda nemmeno in faccia. Pensate, diciamo, molti di voi hanno un'età veneranda, voglio dire, più della mia, insomma, ma anch'io ho fatto una scuola con due maestre severe, e non veniva neanche, sì, non passava neanche per la mente di mancare di rispetto alla maestra o al maestro, no? E con i ragazzi più grandi, come racconto nel libro, beh, questi magari rispondono in modo sprezzante, però rispondono. E questo qui non risponde proprio. E si ha davanti qualche cosa di impenetrabile. Ancora un esempio, poi chiudo. In una prima elementare ho un ragazzino che è arrivato in Italia dall'Egitto da poco. E anche qui c'è un problema forte di comunicazione, ma in questo caso il problema è la lingua. Non è che non voglia capire, è che non riesce a capire. Anche questo è un bambino vivace, non ai livelli del precedente, ma è incline a fare chiasso. Questo ha questo hobby di lanciare per aria matite, pastelli, eccetera. Sono riuscito a sedarlo in parte, forse grazie al fatto che è piccolino, strillandogli vigorosamente contro, e si è dato una calmata, insomma. Ma qui allora si apre un'altra questione importante. Cioè, per capirsi, per comunicare, in certe circostanze si è costretti a ricorrere al più truce dei modi comunicativi, cioè l'urlo. Allora, c'è una serie di strategie per mantenere, diciamo, la disciplina in classe, strategie che, come dicevo, io non ho acquisito in modo così completo perché sono un tipo un po' astratto. Voglio segnalare a questo proposito un altro bellissimo libro che parla di scuola, ho citato Rodari, adesso cito un altro autore, un'altra autrice, anzi, che si chiama Isabella Milani, che è una docente di scuola media o secondaria di primo grado, come si chiama adesso, con questa complicazione dei nomi, eccetera. Il libro si intitola L'arte di insegnare, ed è un libro bellissimo, perché è bellissimo in quel senso particolare di bellissimo, fa vedere un'esperienza vissuta e il fatto che questa persona ci ha ragionato sull'esperienza vissuta. E c'è tutta una parte molto bella sulle strategie per mantenere, insomma, l'ordine in classe, strategie che includono occhiatacce, ironia e una serie di altri espedienti. E tra le altre cose, questa Isabella Milani sottolinea l'importanza di non alzare mai la voce in classe, ed è una cosa di cui soprattutto le maestre più navigate ne menano vanto, dicono: io non alzo mai la voce. E in teoria è un consiglio valido, non bisognerebbe mai alzare la voce, però a volte i nervi saltano e, non sapendo più a che santo dotarsi né che pesci pigliare, si ricorre a questo arcaico espediente, così arcaico che ce l'hanno anche le bestie, cioè gridare e fare il viso delle armi. A volte funziona, ma non è un granché. Ma quando non funziona, la situazione diventa drammatica. Se si urla a un bambino di sedersi e di piantarla, di fare lo sciocco, e quello continua imperterrito, allora che cosa si può fare? Perché a questo punto sono finite tutte le strategie comunicative e uno resta senza parole, senza fiato, senza idee, con la pressione sanguigna che cresce davanti a un problema incontrollabile. E non si può nemmeno ricorrere al sistema ancora più basso e più truce, cioè le busse, le botte, non lo si può fare. E quindi come ci si capisce? Come si può fare per capirsi? Grazie.
Ecco, bellissimo anche questo intervento, nel quale l'autore ci ha dato un assaggio anche del suo stile, che si può ritrovare anche nel libro. Diciamo che ho trovato il suo intervento in questo libro, il suo articolo, molto carino. Se volete vi leggo qualche stralcio, qualche cosa, perché è piuttosto, diciamo, essenziale ma anche graffiante nel suo scrivere. Scolastico passato ho prestato servizio come docente di sostegno in un istituto professionale. Non posso nascondere il senso di disagio che mi colse quando appresi della mia nomina. Tale istituto godeva di una dubbia fama e io, che vengo da studi classici e poi filosofici, mi sono sentito di fronte a un compito impari e improbo. Chi ha una formazione teorica tende a percepire la scuola come il luogo della comunicazione del vero. Per molti di noi, io immagino, gli anni della scuola sono stati ben entusiasmanti dell'educazione interiore, nei quali ci veniva trasmesso il frutto delle fatiche, delle ricerche, delle infinite generazioni che ci hanno preceduto, venendo così a istituirsi con l'ideale catena della verità che attraversa il tempo e che è la struttura stessa della civiltà e della storia. Che cosa, mi domandavo, avrei trovato in una scuola che aveva la nomea di essere dei pessimi e degli ultimi? Di seguito, distinguendo la trattazione in quadri argomentativi, ve lo racconto. Ovviamente non racconto tutto, ma vediamo. Per esempio, i ragazzi, mi è stato detto, causano circa 20.000 euro di danni all'anno in questa scuola. Molte porte sono divelte, le finestre non si aprono o non si chiudono, le corde delle tapparelle strappate sono legate ai termosifoni dietro i quali i ragazzi incastrano i loro rifiuti, i carti di panini, le lattine di tè freddo, vaschette di prosciutto, scatolette di tonno, fazzoletti di carta e così via. Sulle pareti delle aule, che non hanno ancora ricevuto il conforto della ritinteggiatura, fioriscono scritte e disegni irripetibili. Sulla lavagna di una quarta, la scritta "dammi il culo" ha campeggiato per un paio di settimane, bonariamente ignorata dai docenti e dal personale scolastico. Tra i
pittogrammi più iconici, una corona di svastiche sopra la gamba di un tavolo. E ciò che sarebbe forse triste se non fosse comico è che solo l'ultima croce uncinata era disegnata correttamente, mentre le precedenti erano buffi tentativi mal riusciti. Anche i ragazzi sono abbigliati in maniera che, per dire così, non si ispira ai classici canoni dell'eleganza. Di solito indossano tutta la ginnastica in acetato dai colori allucinanti, felpe col cappuccio tirato su o con il cappellino in testa. Hanno borsello e t-shirt firmate, spesso di qualche squadra di calcio, tatuaggi vistosi, orecchini con croce pendente, gli AirPod, gli auricolari senza fili. Chi segue questo stile è definito maranza, un manzarino se nelle classi inferiori. Quindi questa è una scuola, insomma, abbastanza impegnativa per il nostro autore, che era, diciamo, con un ideale ancora di, no, di cultura, insomma, classica, eccetera, studi sicuramente in una scuola diversa da questa, però come abbia sentito subito l'esigenza di portarci la sua esperienza nella scuola elementare, quindi altri problemi, per esempio quello molto importante di integrazione, no, anche culturale, della, che era uno di quelli dei temi anche cari a Giannino, che aveva fatto, se non vado errato, un convegno che si chiama Exodus, che era stato ospitato in Canonica, da cui sono intervenuti vari relatori che si occupavano di queste tematiche. Adesso abbiamo due scelte, o apriamo un attimo di dibattito, o se no mandiamo il video del nostro terzo relatore, che se volete qualche domanda, non lo so.
Oh, volevo intervenire un attimo, perché mi ha affascinato un po' il carisma di Milella. Cioè, ho letto questo libro interessante. Qual è?
No, deve essere vicino. Vicino alla bocca.
Ah, vicino. E si capisce che cos'è il carisma. Leggendo le sue pagine, mi sono accorto che effettivamente fa un excursus molto intelligente a partire da un certo punto fino ad arrivare naturalmente alle fake news e fino ad arrivare anche al famoso GPT. Mi dispiace che non ci sia Gamaleri, perché Gamaleri, ho scoperto leggendo il libro, che è stato membro della commissione RAI, non so che anno. Io ho avuto la fortuna di collaborare con lo staff Paolo Grassi e Bertè, direttore generale e presidente della RAI, sono stati incaricati dal governo di fare di postare la rete 3. La rete 3 che doveva essere senza pubblicità, con certi caratterismi impostati alla cultura. Orbene, e qui sarebbe lungo, naturalmente, descrivere tutti i passati, eccetera, ma se vediamo oggi, mi sarebbe stato interessante sentire dalla sua voce i coltelli magari sotto il tappeto che si discutano in commissione, eccetera, a che cos'è la RAI oggi e che cos'è la cultura oggi. Bisognerebbe forse cambiare il nome, e non è la cultura del giornalino dell'8 dicembre della Scala di Milano, ma è tutt'altra cosa. Però per te non si chiama, no, ma ci sta la filosofia. Sofia più filosofia, Sofia più conoscenza umana, eccetera. Ora, il discorso diventa complicato, diventa complesso, per cui evidentemente, e soprattutto c'è anche un discorso di non partecipazione, il discorso della scuola, non partecipazione, il discorso della scuola, il discorso della famiglia che è come evanescente, non c'è più, non ci sono naturalmente. Cioè non c'è l'imprinting, il seguito dell'imprinting naturale, l'uomo è un prodotto della natura, mi guardi. E quindi effettivamente è importante che sia questa collaborazione. Chi la deve fare? La scuola? No. Allora le parlo di due cose. Coding, che è stato Coding, il Parlamento europeo, qualche anno fa, penso molto, tre anni fa forse, è stato praticamente ha deliberato che nelle scuole elementari del paese della comunità europea ci fosse l'insegnamento obbligatorio del computer per mettere, diciamo, ordine, per mettere ordine e non lasciare evidentemente che i ragazzi scorazzino dentro questo strumento, che sarebbe ancora lungo, non voglio lasciare spazio a delle altre persone. GPT, che cos'è? Oggi si scrivono delle cose stranissime. Ogni rivista, anche quella che vende il vino, le bottiglie di vino, fa l'articolo, non si capisce niente, però è naturalmente pericoloso, perché chi distribuisce, naturalmente chi alimenta questa nuova forma, diciamo, di collaborazione, lo sa benissimo. E l'algoritmo non basta, l'algoritmo è un problema, è trascendenza, perché se io trasmetto la parola algoritmo, vuol dire trascendenza, non si può relegare. Un'ultima cosa di esperienza personale. Pochi giorni fa, scorrendo la televisione privata, commerciale, eccetera, viene fuori un'affare dicendo tu devi battere questo tasto perché dobbiamo fare la pubblicità, eccetera. Io rispondo di no, schermo nero, quindi questo vuol dire imposizione. Ed è una cosa gravissima. Ecco, vorrei sapere, lei che ha aggiunto oggi anche con carisma, che cosa ne pensa di questo maledetto o benedetto, perché sono obbligati ad arrivare a questo generative program.
Grazie.
Allora, se ci fosse qualche altra domanda, che così raccogliamo e poi cerca di dare una risposta collettiva.
Grazie. Complimenti per l'illustrazione generale della nostra situazione in cui viviamo. Considerando Giannino un grande intellettuale, un prete, non dico sacerdote, dico prete, ovviamente cattolico, potrei sapere la sua opinione come mai questa persona grandissima e onesta intellettualmente, no? Lei l'abbia presentato come cattolico, come cristiano di fede cristiana. Grazie.
Dunque, non ho capito bene la domanda. Giannino era sicuramente cristiano, anzi, era un modello di cristiano. Aggiungo un dettaglio, che io ho scritto un libro su Papa Francesco, l'ecologia culturale di Papa Francesco, con la prefazione di Giannino, l'ho scritto con un amico mio, che è un monsignore di Palermo. E che era amico anche di Giannino, avevano studiato insieme a Roma, e mi colpiva la sua osservazione. Giannino era la persona che più si avvicinava al modello di prete, e questa persona è uscita dal riconoscimento istituzionale ufficiale del sacerdozio. E questo dice molto, non su Giannino, ma sull'istituzione. Quindi, ecco, era, insomma, io ero, mi ricordo una delle ultime volte che ho parlato con Giannino, gli ho detto che era il mio secondo maestro. Per me è stata una persona veramente molto, 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 molto amabile. Per quanto riguarda la domanda, ecco, il problema è questo, chi controlla? Cioè, il problema è chi controlla questi strumenti di comunicazione? Che materiale ci mettiamo dentro? Perché se noi mettiamo dentro il processore, come dire, dei materiali che sono adulterati, il risultato sarà logicamente e coerentemente adulterato. E quindi attenzione, perché non esiste la macchina pensante indipendentemente da chi, come dire, fa funzionare la macchina. E questa invece è l'illusione o l'inganno. Il fatto che la macchina, per fortuna, noi siamo in fondo ancora responsabili. Se andiamo avanti di questo passo, corriamo rischi pesantissimi, pesantissimi, di essere sottoposti a degli ordini che derivino da macchine che noi non abbiamo più la capacità di controllare, perché non abbiamo la capacità di capire quali sono i materiali che sono stati immessi dentro. Quindi è un problema gravissimo questo, e infatti Giannino, con la sua solita acutezza, questo nel suo intervento, questo problema accoglie nel modo migliore.
Benissimo, sì, dimmi.
Grazie mille, grazie anche per gli interventi che sono sicuramente molto interessanti. Io volevo sottolineare una cosa. Io faccio parte di un'associazione che si spende per l'educazione, soprattutto ai ragazzi, ma anche agli adulti, per il contrasto all'omolesbo-bitransfobia, e promuoviamo interventi che vadano nel senso dell'educare al rispetto dell'umano per quello che l'umano è. Ovviamente ci battiamo ormai da sempre, perché per esempio nelle scuole venga fatta educazione sessuale, educazione al rispetto delle differenze, e ogni volta, noi siamo anche come associazione, sediamo al tavolo del Ministero, al FONAX, per cui voglio dire, abbiamo anche un ruolo anche istituzionale, e invece veniamo tutte le volte cassati per motivi assolutamente ideologici, perché qua dobbiamo parlare di purtroppo solo di motivi ideologici, per cui ai ragazzi l'unica risorsa che resta per farsi un'educazione in questo senso, per conoscere e avere dei modelli nei quali potersi riconoscere e rispecchiare, non resta che internet, non restano che i social, non resta che il mondo virtuale. La scuola, per motivi ideologici, ripeto, solo e unicamente ideologici, boicotta in nome di una delega alle rispettive famiglie di portare avanti questo tipo di educazione, cosa che sappiamo e siamo assolutamente tutti quanti consapevoli che le famiglie non sono in grado e non hanno la credibilità spesso e volentieri di passare dei messaggi che gli adolescenti colgano in maniera serena. La scuola è completamente assente. E questo solo e unicamente, ripeto, per motivi ideologici. Ideologia portata avanti da alcune associazioni che attualmente siedono al Parlamento, perché dobbiamo dirci anche questa cosa, e io non so dove andremo a finire. Per cui demonizzare i social, demonizzare internet, mi va benissimo, però allora diamo delle alternative e diamole in maniera serena, consapevoli di quello che bisogna fare e del nostro ruolo di educatori e di adulti, perché se non usciamo da qui ma ci lasciamo semplicemente coinvolgere dalle ideologie, perché chissà, non andremo da nessuna parte e la generazione futura la vediamo in che condizioni è. Grazie.
Voglio dire che sono totalmente d'accordo, aggiungo che Giannino mi raccontava che una delle sue esperienze, era stato uno dei primi in Italia a farlo, era stato di assistente spirituale di un gruppo di giovani omosessuali a Novara.
Ho collaborato con
Giannino. Ah, quindi lo sa, no? Ecco, per cui sono ovviamente del tutto d'accordo.
Posso risponderti, Elena, un momento, nel senso che vabbè, io insegno, quindi ho un'esperienza diretta. So quando Elena veniva a scuola, nella scuola dove appunto ho insegnato, a portare avanti il discorso anche dell'inclusione, no? Dei ragazzi transgender, eccetera, che hanno tutta una serie di problematiche. A volte il discorso può interrompersi non tanto perché la scuola non vuole farlo, ma perché sono i genitori che non vogliono che vengano fatti questi interventi. Quindi il genitore forse preferisce, come per l'educazione sessuale, parlo di decenni fa, che il ragazzo si arrangi a capire, si districhi non pensando che ha bisogno, e quindi l'intervento potrebbe essere inserito in maniera molto più proficua, molto più scientifica, molto più anche con dei sostegni, anche a livello psicologico, in un contesto diverso. Però c'è questa, diciamo, ambiguità, no? La scuola, si pretende dalla scuola, poi dopo sono lì, no, mio figlio mica che poi, appunto, no? Come se la cosa fosse una cosa che può essere provocata, no? Ne parliamo, quindi allora mio figlio può essere che, hai capito? Cioè, assurdo, certo. No? Assurdo.
Ma però se contiamo le famiglie, è una, spesso la scuola ha paura di confrontarsi con quello gruppettino di famiglie.
Perché il discorso è molto delicato, ma ci tenevo a dire che sì, sì, insomma, certo. C'è anche presente questo aspetto che rende un po' spinosa la questione. Adesso, se non ci sono altri interventi, sarebbe il momento per il video del professor Sandrini. Facciamo un attimo di buio.
Sandrini, come diceva
a tutti, insomma, naturalmente è molto dispiaciuto di non poter essere presente di persona a questo evento, ma purtroppo ho un stato terribile per diversi giorni. Desidero ringraziare in primo luogo il Comune di Roma per aver concesso il patrocinio di questa allamagna, altri enti che hanno in particolare supportato questo evento, tra cui l'Associazione Borsini, il Comune di Belgirate e gli altri enti patrocinati di tutto il programma. Un ringraziamento in particolare da Gianni Malerba della Feltrinelli e a Luigi Bellini per il supporto che hanno dato sul piano organizzativo a questo evento. Il tema che devo affrontare è un tema abbastanza complesso, su cui si sta dibattendo molto, riguarda l'antinomia vero-falso nell'epoca digitale, la contrapposizione tra il vero e il falso è una contrapposizione che risale alla nostra dei tempi, ed è stato oggetto di lunghe riflessioni filosofiche nel corso dei secoli. L'avvento dell'era digitale ha dato origine al cosiddetto fenomeno della post-verità, che implica una ridefinizione del concetto di verità, come vedremo. Viene da dire che il fatto che la contrapposizione tra vero e falso come due realtà nettamente separate e distinte, ha presentato delle criticità già molti secoli fa, tanto vero che ad esempio Montesquieu diceva, che parlava di mille facce della verità nel Cinquecento. Oggi conosciamo molti più aspetti di questa problematica complessa, grazie al rapporto di metodologie di studio molto avanzate, anche nel campo delle neuroscienze. Vi sono tre aspetti principali nella problematica della contrapposizione tra vero e falso, che sono da una parte la domanda di che cosa sia la verità, quale sia il rapporto tra essere umano e menzogna, ovvero se la natura dell'essere sia strettamente legata a questo aspetto o meno. Vi ho dato un aspetto molto importante, che è quello appunto epistemologico, cioè della metodologia della conoscenza, ovvero di come si definisce ciò che è vero. Ovviamente vi sono delle differenze notevoli tra l'approccio alla ricerca della verità in campo scientifico rispetto a quello che può essere il campo filosofico, storico, politico. Questo perché le scienze umanistiche hanno ovviamente delle situazioni molto più complesse rispetto alla scienza, nel senso di verifica degli eventi, interpretazione degli eventi, e quindi appare molto, molto, molto difficile interpretare i fatti e capire quanto questi siano veri o falsi. E vi è un ultimo aspetto che è fondamentale, su cui ci soffermeremo nel corso della lezione, che è l'aspetto etico, ovvero se dire la verità sia sempre la scelta più corretta, e qual è il significato di dire la verità o il falso. Dobbiamo ricordare che già gli antichi avevano distinto tra i fatti e le opinioni, la conoscenza basata sui fatti, con le tue episteme, ne parlava Aristotele, e invece la opinione, la heterodossa. Va detto che la distinzione è molto, molto importante, è stata poi la base anche di tutte le evoluzioni di riflessioni filosofiche nei secoli successivi, ma che anche con l'esemplificazione di un fatto molto semplice, una caduta ad esempio di un bicchiere, può aiutarci a comprendere che i fatti anche molto semplici si prestano a varie letture. Uno può avere la caduta di chiedere dalla mano perché gli scivola, perché gli manca la forza, perché lo fa volontariamente. Nel campo della scienza la verità è una verità sempre provvisoria. Kuhn ha parlato di paradigma shift, cioè quindi paradigma è ciò che noi riteniamo vero, che però shift, quindi si sposta continuamente, nel senso che cade il concetto di vero di una certa realtà, di un esperimento che è condotto, fino a quando qualcuno non dimostra una nuova verità. Ovviamente nell'approccio scientifico alla verità vi è una natura relativistica dal punto di vista metodologico e anche della riflessione su quelli che sono i contenuti poi dei dati che io ottengo. Relativismo significa quindi che il dato è vero ma è sempre transitorio, quindi è criticabile. Vi sono dei rischi insiti nel relativismo, questo è il dato che Giannino Piana in particolare per determinate riguardano la natura dell'essere, quindi si riferiva a Nietzsche, perché ce ne arrivo più avanti. Però dietro l'aspetto era uscito con un libro, si chiamava Il bello del relativismo, e il bello del relativismo è anche il fatto che mette in evidenza il valore del dubbio, che è fondamentale. Papa Francesco stesso ebbe modo di sottolineare in un'intervista, il dubbio era in fondo quello che è la base della tolleranza. Noi sappiamo che la nostra società avrebbe molto bisogno di una maturazione su questo concetto fondamentale. I rischi del nichilismo, dicevamo, quindi sono particolarmente importanti quando è il nichilismo che riguarda la natura dell'essere, perché può portare ad un sostanziale pessimismo che rende in qualche maniera quasi inutile la postulazione di teorie etiche, perché si imbuca una strada, un vicolo cieco. E questo era appunto il riferimento che facevo al pensiero di Giannino Chiano. Va detto che Nietzsche parlava di menzogna come nucleo centrale dell'essere, faceva anche un riferimento a quella che è la storia evolutiva dell'uomo, che in pratica rappresenta il gradino più alto della scala filogenetica che è contraddistinta in tutti i suoi gradini da numerosi esempi di inganno. Il mimetismo è un elemento fondamentale di sopravvivenza di tantissime specie, e questo ovviamente è un elemento che può indurre a una sorta di pessimismo, tanto più che nell'uomo la menzogna diventa sempre più radicale, più strutturata, anche rispetto ad altre specie dove la menzogna è puramente difensiva per la sopravvivenza. Dicevamo che il fondamentalismo è un po' il rischio contrapposto al relativismo. Noi sappiamo che spesso il fondamentalismo è legato a quei nostri giorni, a delle distorsioni della religione, ed è presente anche in varie condizioni di teorie politiche. Basti pensare a Quanon, che non ha niente a che fare con la religione. Noi sappiamo che esiste un importante correlato di questo fenomeno, perché questo le neoscienze ha contributo importante che hanno dato, perché nei soggetti fondamentalisti vi è una ipoattività delle aree frontali, che sono quelle che sono principalmente deputate al pensiero razionale, al pensiero logico. Dobbiamo quindi tenere presente che queste distorsioni sembrano giocare un ruolo sempre più importante, e che spesso queste purtroppo nella nostra società, ne abbiamo esempi di tutti i giorni nei vari paesi del mondo, e che queste distorsioni, questo radicalismo, questo fondamentalismo sono in qualche maniera fortemente favorite o potenziate dai media, dai social, e questo è un elemento importante di riflessione sugli aspetti negativi dell'intelligenza artificiale. Sicuramente un aspetto molto importante culturale, che è il fatto che si sia perso nel tempo quello che era un approccio di tipo religioso, spirituale, che ha caratterizzato per moltissimi secoli la cultura sia occidentale che orientale, che spesso è sottovalutata, ma anche la filosofia orientale ha un approccio spiritualista particolarmente di livello. E oggi vi è una sorta di analfabetismo religioso, come è stato definito, ovvero si perde quella che è la conoscenza, la cultura del ruolo che ha svolto la religione nella evoluzione del pensiero umano. E questo è un aspetto estremamente negativo. Pietro Primo ha parlato di una nuova idea, di una nuova scuola che dovrebbe essere attivata però anche per ripristinare una conoscenza su dei valori che si stanno sempre più dissipando, anche sotto la spinta della superficializzazione che deriva dalle informazioni che vengono dalla rete e dai social. L'altro livello di cui parlavamo è un aspetto molto interessante, in cui sicuramente contribuiscono in maniera importante anche i media, perché uno si autoindanna perché alla fine crede in qualcosa che non è vero. È un meccanismo antichissimo, tanto vero che nell'autoindanno sono anche impliciti meccanismi, ad esempio, di tipo inconscio, quindi nel senso psicoanalitico, ma l'inganno, l'autoindanno diventa ancora più importante oggi, dove c'è una realtà virtuale con cui noi ci confrontiamo quotidianamente. Quindi esiste una possibilità inedita rispetto al passato di immedesimarsi in realtà fittizie che noi viviamo come reali. Si pensa ad esempio al deepfake, no? Quando c'è un personaggio che parla attraverso una imitazione della sua immagine e della sua voce, talmente veritiere da essere difficilmente distinguibili dalla realtà. Questo ovviamente è un elemento particolarmente preoccupante delle nuove tecnologie. L'unico cammino ancestrale dell'autoindanno, che spesso è dettato da motivazioni di carattere diciamo di compenso personale, no? Si dice che uno pensa a quello che fa piacere credere, e questo può valere su vari livelli. Questo in fondo l'avevo già detto gli antichi, comparando per esempio il senso di etica dell'animale e dell'uomo, dove l'etica dell'animale, questo lo diceva Aristotele, è molto più semplice perché ha ovviamente obiettivi molto semplificati, mentre nel caso dell'uomo ogni uomo ha un obiettivo diverso dall'altro, quindi è molto complesso definire i limiti etici. Il fatto che l'animale condizioni sempre più profondamente questi processi di interfacciamento con la realtà è sicuramente stato fortemente potenziato dalle fake news di cui parlavamo con Massimo, perché le fake news, come vedevo, bombardano la nostra mente, e quindi si tende a captare e a rendere proprio, a credere ciò che ci viene detto con un meccanismo semplificato. Vedremo come è cambiato proprio anche il modo di immagazzinare le informazioni. Vi è un aspetto rilevante dal punto di vista etico che è stato definito come il colore delle bugie. Che cosa significa il colore delle bugie? Le bugie possono essere dette anche a fin di bene, questo può sembrare strano, ma si può verificare solo queste bugie di anche, ad esempio non so, un soldato che mente per salvare i propri convintoni è chiaramente eticamente irreprensibile, anzi a volte addirittura un eroe. La bugia nera è la peggiore, quella che viene fatta, costruita con malvagità. In mezzo ci sono le cosiddette bugie blu, che sono delle bugie che possono essere dette più o meno in malafede, non la malafede santiana che tu non hai sentito, ma nella malafede intesa come la intendiamo noi. Che cosa vuol dire? Io dico una cosa che aiuta il gruppo a restare unito. Un esempio che è stato fatto in passato, che è stato anche oggetto di moltissimi studi, sono le bugie blu di Trump. Quindi argomento di estrema attualità. Nel 2017 una rivista importantissima americana, Scientific American, quindi poco dopo la prima elezione di Trump, aveva stimato che oltre il 50% delle notizie su Twitter erano su Twitter di Trump erano false. Tanto vero che voi ricorderete che a un certo punto venne addirittura bloccato prima che subentrasse il suo amico Elon Musk ad acquistarlo, trasformarlo in X, acquisto che fece il nuovo pubblico del mondo, non era più bene, è stato considerato dalle riviste economiche il peggiore affare dal 2008 ad oggi, ma chiaramente se ha sacrificato tanti soldi con qualche motivo c'era, perché il fatto di poter rifondere delle bugie blu false che servono nella logica di chi le pronuncia sostanzialmente ad ottenere un consenso, quindi di quello che è il gruppo che poi lo sostiene. Ovviamente ci possono essere dei pesi di altruismo o buonismo che variano molto, lasciamo giudicare in questo caso quanto prevalga la logica. La logica egoistica, ovviamente di chi lo pronuncia e di chi lo accetta, quindi sappiamo che è molto importante nei processi decisionali quella che è la componente di tipo egoistico. Ovviamente in questa ottica anche le fake news hanno un ruolo molto, molto importante perché servono per o finalità, si rivolgono semplicemente, ad esempio un bel libro sulle fake news di Giuseppe Riva, dice che le finalità essenzialmente delle fake news sono quelle di ottenere guadagno o di generare consenso, quindi questo nell'ambito politico. Il fatto di generare consenso, uno può motivare, dice sì, io genero consenso attraverso delle menzogne, quindi attraverso una strategia non etica, ma questo mi servirà poi ad aiutare coloro che mi hanno appoggiato, quindi l'incontro, il cosiddetto gruppo di cui chi ha diffuso le fake news fa parte, rappresenta il capo. Vi possono essere poi ovviamente anche dei meccanismi complessi, ci sono delle classificazioni di quattro sottotipi di fake news, non stiamo a soffermarci perché non abbiamo tempo, E va anche ricordato che anche le notizie vere possono essere usate per produrre danno, no? Quindi le notizie che dovrebbero essere date se diventano pubbliche possono danneggiare delle persone. Ovviamente il meccanismo delle fake news è un meccanismo ancestrale, come sempre Giuseppe Riva ricorda che Pausania di Sparta venne ucciso perché si perse la voce che avrebbe una voce volente falsa che avrebbe contattato Serse per un accordo che danneggiava Sparta e da questo vennero presi i provvedimenti, venne murato vivo, quindi ha detto che si usavano provvedimenti abbastanza radicali. E ancora pochi minuti, poi cerco di concludere. È molto interessante sapere perché le fake news hanno presa in maniera così importante sulle persone, perché uno si domanda come mai uno crede questa notizia che, vista mai dall'esterno, appare vistosamente falsa. Oltretutto noi sappiamo che, ad esempio, nel campo medico ci sono dei siti assolutamente seri che uno può ricercare, ministeri, grossi ospedali, eccetera, quindi va a cercare su siti che non qualificati. Il discorso delle fake news in ambito politico è più complesso, come abbiamo visto anche durante la recente campagna elettorale negli Stati Uniti. E quali sono i meccanismi? C'è un meccanismo di superficialità e bassa attenzione, così, che si basa sulla cosiddetta attenzione divisa. Oggi i giovani soprattutto fanno diversi compiti simultaneamente, lavorano sul cellulare, col tempo guardano la televisione, parlano, cioè. Questo multitasking crea una superficializzazione anche nella elaborazione critica dei fatti, perché la memoria selettiva rende molto importante il fatto su cui noi dobbiamo riflettere, quindi anche l'analisi critica del fatto. Un altro aspetto importante è il sovrattempo di informazione. Si è visto che la ripetizione continuativa di informazioni tende a favorire l'accettazione delle fake news, crea anche una sorta di fatica mentale, come è stata definita, e alcuni hanno usato un termine più forte, mindfuck, che un termine un po' brutale, potremmo dire bruciarsi il cervello su questa accettazione continua di notizie. Le fake news possono costruirsi anche in una maniera articolata e complessa, partendo ad esempio da due affermazioni che possono apparire veritiere e traendo delle conclusioni assolutamente assurde. Robert Hahn, il filosofo americano, ha parlato di scritto a Trump, di logica trumpiana, di nichilismo logico. Vi faccio un esempio molto brevemente che rende più esplicito il concetto. Era un vecchio esempio che aveva fatto il mio professore di ricerca, era professor Betta, che diceva il professor Betta fuma, tutti i cammini fumano, il professor Betta è il cammino. Questa è una logica paradossale che però su terreni relativi viene accettata ed immagazzinata come vero. Si crea un fenomeno di dipendenza, di situazione, quindi uno tende a avere quasi bisogno di questo continuo bersagliamento di informazioni, anche in gran parte false. È una vera e propria anche una forma di guerra non convenzionale. L'abbiamo visto ad esempio anche nella guerra in Ucraina, negli hacker russi che sarebbero anche intervenuti anche nelle elezioni nei diversi paesi del mondo. E poi nel nostro mondo è quello della disintermediazione dell'influenza, cioè si crea dei punti di riferimento non istituzionali che danno che notizie veramente non verificate. Dal punto di vista etico, ovviamente, noi dovremmo cercare di agire a diversi livelli istituzionali, e quindi fare delle leggi per controllare queste situazioni, nel controllo dei gestori che gestiscono il network. E poi veramente molto importante sarebbe l'educazione, la formazione soprattutto dei giovani. Gianluca Piana ricordava che il recupero dell'etica e il recupero della spiritualità è fondamentale, perché questi due concetti si integrano reciprocamente. Via l'ultimo, vi chiedo qua due minuti per chiudere, vi è un ultimo aspetto molto importante che riguarda adesso un aspetto particolarmente recente della cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Perché le chat GPT, le chat bot, no? Lo sapete, c'è stato clamore il caso di un ragazzo che si è suicidato. Dopo un suggerimento che gli aveva dato una chatbot. Il problema grosso di queste intelligenze artificiali generative è che ovviamente rischiano di diventare sostitutive della mente umana, sostitutive non solo in termini di lavoro, ma anche nel senso che creano una sorta di approfima della cognitività umana, che delegano all'intelligenza artificiale delle attività che invece dovrebbero restare in assoluta pertinenza dell'uomo. Quindi c'è il problema della sostituzione dell'uomo, dell'identificazione, della falsificazione, che esempio si può verificare nel scopo fraudolento, ovviamente, nella maggior parte dei casi, attraverso queste intelligenze artificiali generative. E vi è il problema dell'eventuale, che già in alcuni casi si è verificata, autonomia decisionale dell'intelligenza artificiale generativa, che poi è un problema etico e non, perché se noi deleghiamo l'intelligenza artificiale a decidere qualcosa, si possono creare scenari distopici come quello dell'anno 2000, del 2001, che sia nello spazio, che alla fine decide di eliminare gli astronauti perché teme che loro spegnerebbero. Poi l'ultimo aspetto che è molto importante è che le linee guida rischiano di nel campo dell'etica digitale, di essere in eccesso, spesso in contraddizione tra di loro. Sono uno dei massimi esperti in questo settore, adesso insegna alla Yale University, ha parlato di shopping articolo digitale. Che cosa significa? Che in pratica ci sono oltre 160 linee guida sull'etica e ognuno prende quello che gli fa comodo. Io vorrei chiudere, mi scuso se ho sforato il mio tempo, ricordando una riflessione di Giannino Piana, che ha affrontato questo tema con la saggezza, la cultura, la spiritualità che gli era propria. C'è un rischio dell'estinzione dell'uomo per l'uomo, cioè dell'uomo ridotto a uno strumento in cui vengono vanificate tutte quelle che sono le sue caratteristiche che lo rendono un uomo: la creatività, il senso critico, l'emotività. Questo è veramente quello che noi temiamo, il peggiore scenario distopico che potrebbe realizzarsi. Vi ringrazio ancora per l'attenzione.
Allora, bellissimo questo intervento completo, molto articolato, che riassume un po' quello che abbiamo anche detto. Adesso il professor Minella voleva ringraziare, e io ringrazierei però prima il CIRN, che è la fondazione, diciamo, filantropica, di cui fa parte anche il professor Sandrini, il Comune di Arona, che ha dato il patrocinio all'evento, l'Allegria Feltrinelli, che ha collaborato alla realizzazione dello stesso, la Società Filosofica Italiana, il Comune di Belgirate, la Società dei Verbanisti, l'Associazione Culturale Borsieri. Lascio la parola al professor Minella.
Io volevo soltanto ringraziarvi per la vostra attenzione e la vostra pazienza, e dire che spero che avremo altre occasioni di incontro, perché con il professor Sandrini abbiamo costituito questo gruppo di neuroteoretica che mette insieme neurologi come il professor Sandrini, filosofi come me o Andrea, e psicologi, e stiamo lavorando ad alcuni progetti, spero che avremo modo di proporveli, e vi ringrazio ancora veramente della vostra attenzione.